siamo in presenza e in collegamento telefonico, quindi comunque una cosa molto complessa ma che ci fa molto piacere di fare, con Federico e Giovanna. Federico specializzando di medicina d'urgenza, Giovanna strutturata di medicina d'urgenza. Ce l'ho fatta, che stamattina sto imparando un sacco di termini tecnici, prima con un'avvocatessa, adesso con dei medici, si imparano sempre un sacco di cose. Noi siamo in collegamento con voi, siamo in presenza con voi perché Federico è qua a fianco a me, perché ci faceva piacere approfondire un po', dare spazio alla situazione dei pronto soccorso, di cui sia a livello regionale sia a livello nazionale ogni tanto si sente parlare, compaiono un po' a spot degli articoli sui giornali sulla carenza di personale medico infermieristico, diciamo a volte questa cosa viene menzionata dentro un po' il mare magnum della crisi della sanità pubblica, che diciamo va avanti a tanti anni, non è una crisi causata dalla sanità in sé ma dalle riforme che ci sono state, e nell'ultimo anno e mezzo, ormai quasi due anni, l'attenzione è quasi costante a causa della situazione pandemica. Ma insomma, io lascerei la parola a voi se avete già insomma qualcosa da cui volete partire. Io non so come intendete coordinarvi nel essere in presenza al telefono in contemporanea, non so se il Piemonte ha una situazione più specifica rispetto al quadro nazionale oppure se è qualcosa di molto omogeneo a livello appunto italiano, questa assenza di personale causata dalla definanziazione della sanità.
Buongiorno a tutte e tutti. Ciao Gio.
Ciao Fede, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti.
Direi difficile iniziare da qualcosa di preciso. Forse si può dire che la pandemia ha sollevato un po' il velo di maglia su tutto, e il pronto soccorso era già così prima ed è peggiorato dopo. E me lo puoi confermare tu, Gio, che forse hai qualche anno in più e che hai visto il prima e il dopo.
Vai.
No, che la difficoltà è fondamentalmente di mezzi e di personale, credo. Mancano sia le strutture, sia soprattutto i colleghi che si spostano da realtà dove il lavoro è molto pesante a realtà dove forse possono lavorare meno e meglio. E poi soprattutto mancano ospedali, nel senso reparti di medicina d'urgenza, pronto soccorso, personale, forse per tanti motivi. Tu che ne pensi?
Sì, devo dire, allora, in realtà da quando io diciamo ho iniziato a lavorare all'effettivo praticamente con l'inizio della pandemia, non volendolo, e in realtà già prima la condizione che io mi trovavo a osservare da un punto di vista poco diverso, che è quello che adesso ci potrebbe avere Federico, che è quello di uno specializzando e uno specializzanda, in realtà le condizioni di lavoro all'interno dei pronti soccorsi erano già abbastanza critiche. Ovviamente quando con l'esplosione di una crisi sanitaria, sia a livello prettamente di salute, cioè quindi ovviamente c'è stato un problema di salute nelle persone, sia anche a livello proprio di gestione di un'emergenza che nessuno mai sarebbe immaginato e non aveva fatto un piano emergenziale, tutto ciò è venuto a galla e è esploso. Purtroppo io lavoro in un desk, ma in un pronto soccorso cittadino a Torino, e però la condizione è abbastanza, diciamo, estensibile a tutto il territorio italiano. Ci sono dei luoghi che sono un po' delle isole felici, ma non so quanto effettivamente poi lo siano. Persone che hanno la mia più o meno formazione, la mia età, insomma lo stesso percorso, che ad un certo punto dopo un anno e mezzo di lavoro all'interno di pronti soccorsi, dove più o meno lavori tre fine settimana in mese, non hai riposi tra un turno e l'altro, fai 10 ore quando ne dovresti fare 7, non ci pagano gli straordinari, non puoi avere un monte ore da cui accedere alle ferie, cioè proprio diritti semplici, base dei lavoratori, ma nemmeno negati, cioè è impossibile anche solo pensare di poterli di poterli usufruire, perché sai che tutto il sistema si regge su di te e su un poveraccio, una poveraccia come te, che lavorano e si troverebbero a lavorare di più. E quindi, inoltre, ecco, una cosa che mi preme dire è che purtroppo i medici non hanno una coscienza di classe minima.
Certo, anche a causa della totalizzazione del vostro percorso formativo, cioè un percorso molto impegnativo che lascia poco tempo per tanti anni per formarsi anche su altri temi, guardarsi attorno.
Esattamente. Sì, diciamo che tutta gli ultimi tuoi 12 anni di vita più o meno li hai passati a studiare, a guardare solamente a quel mondo lì. E ovviamente quando tutto questo ti sovrasta ancora di più rispetto a quello che hai passato negli ultimi 12 anni della tua vita, scoppi e quindi abbandoni. È davvero, c'è cioè una situazione abbastanza generale dell'Italia, che io ho veramente la maggior parte dei miei amici che hanno rinunciato a un contratto indeterminato, cioè sono licenziati proprio per un po' prendere una boccata d'aria, però comunque anche andare a fare, ora non vorrei aprire una parentesi di polemica gigantesca, però entrare a far parte di cooperative che vengono praticamente appaltate dal sistema sanitario nazionale per andare a occupare quei mancanti del sistema nazionale, però all'interno degli ospedali pubblici, ultra pagati, molto più pagati dei medici dipendenti, ma che ovviamente ha un'azienda sanitaria appaltando convengono assai molto di più. Quindi c'è proprio un meccanismo di mecenatismo, quasi lo chiamerei.
Certo, assolutamente, anche perché poi immagino, essendo un lavoro in generale, cioè a vocazione fortemente etica, perché comunque c'è una componente deontologica ma anche etica molto importante nel lavoro che fate, il fatto di trovarsi poi ad avere delle condizioni di lavoro così provanti come quelle che descrivete, immagino ponga le persone in un conflitto molto interiorizzato nel momento in cui manca un orizzonte di politicizzazione, per cui tu ti senti costretto o costretta a sopperire alle assenze strutturali, non fornire un servizio manchevole, problematico alle persone che ti trovi davanti, certo, che chiedono di essere curate, e però rischi di farlo sulla tua pelle, c'è un punto in cui questa cosa va in cortocircuito.
Esatto, cioè, perché è proprio, cioè sono due sono due facce che proprio percorrono parallele questa cosa, perché da una parte se sai che ora io non la chiamerei vocazione, però insomma tu fai un lavoro che ha contatto con la salute delle persone, non è che vuoi far del bene, però hai una certa etica, ecco. E sai che lavori all'interno, al di là che tu lavori nel pubblico, che tu lavori per una clinica tua, che ti sei autogestito e occupato, però comunque vuoi promuovere un certo aspetto di salute, idealmente potresti promuovere. Dall'altra parte però sai che qualsiasi cosa che te fai in più ti distrugge. Ti fai carico di un sacco di storie, sofferenze, che non hai la possibilità di nemmeno di condividere, sai che non sei tutelato per niente, quindi arrivano a un certo punto, capisco molto la scelta che in tanti fanno di abbandonare, perché è veramente... E purtroppo uno ora, poi Fede mi aveva detto, parliamo un po' della protesta che c'è stata due giorni fa a Roma, purtroppo appunto in tutte le richieste che sono avanzate c'è stato anche il riconoscimento del lavoro usurante, perché ultimamente questa c'è anche una tematica che a livello nazionale viene un po' portata avanti e su cui cercano anche di accontentare tramite dei bonus economici per essere appunto riconosciuti come dei lavoratori, diciamo, a rischio. Io penso che il problema non sia del fatto che mi manca un aiuto, cioè proprio manca tutto il sistema intorno, per cui io e penso tutte e tutti noi che lavoriamo in un contesto del genere ci sentiamo così. Non è un riconoscimento su carta o un riconoscimento pecuniario che mi andrà
Sì, sembra un po' un tampone per richiamare personale. Sì. Quando noi vorremmo colleghi, strutture e possibilità poi di fare bene sul paziente e andare a casa sereni senza, non per i 200 euro in più in busta paga.
Esatto.
Certo, no, questa mi sembra un'osservazione molto, cioè molto importante. Prima con Federico appunto stavamo guardando questa notizia, non so se tu Giovanna hai informazioni più precise di questa iniziativa regionale a livello del Piemonte in accordo con i sindacati di eventuali incentivi appunto in busta paga, che se appunto sembrerebbe un'iniziativa che voleva anticipare altre eventuali iniziative più coordinate a livello nazionale. Per quanto insomma non sarò io a dire che di certo la gestione della sanità insomma della regione Piemonte negli ultimi tempi non si distingue per illuminismo, e appunto Federico condivideva proprio questo punto di vista, cioè non è questo che che manca, non è questo che chiediamo.
Esatto, ma cioè, proprio ci sono, ora io non so bene proprio tutta la situazione piemontese com'è, però cioè nell'ultimo, penso negli ultimi due mesi, per esempio, ci sono alcuni pronti soccorsi che forse CIE, non mi ricordo quale altro, insomma comunque nella prima cerchia fuori Torino, non hanno proprio più personale medico.
Sì, infatti, esatto, da giusto qualche, perché magari insomma chi ci ascolta non sa di cosa parliamo, anche rispetto al sit-in che citavate prima, poi magari appunto ci raccontate ancora più nel dettaglio voi, ci dite quello che ne pensate, però si tratta di un'iniziativa lanciata dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza. Io sto leggendo da un articolo che è uscito ieri sulla Stampa, un sit-in che ha avuto luogo a Roma e che appunto tra le cose che denunciava c'era proprio questa venuto a mancare considerevole, qua parlano appunto di perdita netta di 2000 medici negli ultimi due anni e della difficoltà di riciclo, di restituirli. Qua dicono che appunto ogni due medici che se ne vanno dai pronto soccorso solo uno riesce a essere sostituito.
Sì, che poi un po' quello che è successo a Torino, vanno via in sei, entrano in due.
E con Federico parlavamo anche poi dell'altro pezzo che appunto io immagino voi comunque viviate, perché mi spiegavo anche come funziona poi concretamente il vostro lavoro, no? Fianco a fianco c'è tutto il pezzo dell'assenza anche di operatori infermieristici, che comunque è anche quello, sono cifre importanti e che vivono anche un fenomeno migratorio dall'Italia verso altri paesi europei, ma con flussi anche più complessi a livello globale, insomma, considerevoli.
Sì, direi che sono anche tanto gli infermieri in sofferenza e fanno un lavoro molto più complesso e impronto di quanto possa essere magari in altri reparti. Sono molto formati, molto capaci, ma hanno davvero un carico molto diverso, sia a livello clinico, sia a livello, penso, medico-legale, perché alla fine hanno tantissime cose da seguire. E fanno fatica poi a restare tanto nei pronto soccorso, dove serve invece un infermiere d'esperienza che poi magari migra in un altro reparto all'estero e lascia poi scoperto il suo posto. Peraltro penso che quasi tutti abbiamo visto gli articoli di concorsoni di infermieri in 10.000 per 100 posti, poi in realtà la richiesta è continua, ma numeri chiusi, programmazione sbagliata sia per infermieri che per medici hanno portato poi un po' anche tra le altre cose a questa situazione.
Sì, perché poi c'è da dire anche che purtroppo, cioè, da quando è iniziata, diciamo, lo stato di emergenza pandemico, ci sono state queste grosse assunzioni sia nel personale medico che infermieristico, anche di persone, cioè, comunque, che non avevano ultimato proprio la loro formazione, gettati all'interno di luoghi ad alta assistenza, cioè ad alto stress emotivo e ad alta assistenza, con richiesta anche di competenze molto, molto alte, e persone che appunto ci hanno lavorato un anno, dopo un anno non ce l'hanno più fatta, anche perché durante il primo anno della loro, diciamo, assunzione non sono state affatto formate, perché anche adesso comunque si vedono pochi episodi di formazione, però è rimasto tutto bloccato, tutto cristallizzato, e ognuno si è un po' formato alla meglio, cioè sulla pelle delle persone, fondamentalmente.
Sì, assolutamente, questa è un po' l'impressione, no, che gli ultimi due anni hanno lasciato. Ci sono tante metafore che sono state usate, non sempre propriamente, però comunque quella della trincea e dell'essere gettati, sì, e fare un po' cane da macello, cioè esserci e improvvisare.
Sì, diciamo che la retorica militare
non è di sicuro, sì, esatto, piace, immagino. Però, infatti dicevo, le metafore spesso sono improprie, sì, sì, però queste sono quelle che hanno avuto più, sono state più ricorrenti.
Sì, peraltro poi penso che pochi siano stati riconfermati come contratti.
Certo.
Da aggiungere, poi mi segnalano dalla regia, effettivamente poi noi richiediamo extra sullo stipendio, però pensiamo ai colleghi di infermieri che invece non hanno un'indennità rispetto a colleghi magari di sala di radiologia, fanno un lavoro molto diverso dai loro colleghi di reparto e prendono uguale, cosa che succede poi anche a noi, ma in termini diversi.
Non so, Giovanna, se hai ancora qualcosa che vuoi aggiungere. L'altra cosa di cui noi, insomma, un po' stavamo chiacchierando a latere, intendo io, Federico, prima di chiamarti, era il rapporto, cioè, diciamo, un po' adesso scollegandoci dal discorso dell'assenza di personale, era un po' qual è la funzione dei pronto soccorso sul territorio, anche dentro i processi di trasformazione della sanità pubblica, e quindi il rapporto con la medicina territoriale, che anche quello comunque è un pezzo di mondo in cui negli ultimi due anni c'è stata una perdita di medici e mediche molto importante.
Allora, il ruolo del pronto soccorso ideale sarebbe quello di far fronte a dei casi di urgenza nelle persone avvengono, no? Purtroppo negli ultimi tempi un po' la pandemia, un po', ma questo si osservava anche prima, un po' la totale assenza del territorio, perché cioè mediche e medici di una certa età che probabilmente non avevano non più voglia di fare il proprio lavoro, però insomma c'era questo grosso cuscino su cui appoggiarsi, che era il pronto soccorso, per una persona che comunque si può permettere le cure, io sto parlando, cioè una persona che ha diritto alla sanità pubblica, a un proprio medico di famiglia, comunque spesso ricorreva anche prima della pandemia in maniera impropria ai pronti soccorsi, perché comunque qualcuno che ti ascolta c'è, qualcuno che prima o poi ti fa un esame in sangue, c'è un'ecografia, ma dai su, ma te la faccio, figurati, non te la faccio pagare.
Ti ascoltiamo. Io devo scoperchiare che qua ci sono delle risate in studio, perché
io parlo toscano, ma dai.
No, assolutamente no, non per quello.
Sì, è per quello.
No, è perché il mio compagno di microfoni, Miro, che adesso è in retroscena e non parla, ha passato la giornata di ieri al pronto soccorso, quindi penso ci fosse un livello di immedesimazione nei racconti. Scusa Miro, forse era una condivisione dei tuoi eventi di vita troppo dettagliata.
No, nulla, questo appunto, questo per una persona, diciamo, italiana con tutti i diritti. Poi ci sono tutte, cioè, in maniera impropria, però ecco, comunque si è ha sempre cercato di sopperire alla mancanza territoriale. Però c'è anche da, soprattutto in ambiente metropolitano, c'è anche da parlare di tutto quel grosso bacino di utenza che sono le persone che non hanno diritto alla cura e di cui il pronto soccorso diviene
l'unico punto di riferimento, sì.
L'unico punto di riferimento. Poi ovviamente alcune realtà come quella torinese hanno anche altri, e si cerca anche nelle persone che hanno le conoscenze di inviare a luoghi dove queste persone possono avere anche più una cura migliore rispetto a quella che hanno in pronto soccorso, perché comunque appunto, cioè sì, in pronto soccorso una barella c'è e un pasto più o meno qualche volta che arriva, però ci sono proprio delle problematiche che non sono problematiche urgenti che purtroppo in pronto soccorso non abbiamo la possibilità di risolvere, e che se, appunto, servirebbe un servizio territoriale capillare, che non sono, cioè i medici di base non è detto che sopperiscano, e quindi si vengono a creare delle reti come insomma al GAB stiamo anche cercando di fare. Ci sono anche altre realtà cittadine che si mettono in contatto tra di loro e che cercano di creare rese, direi, più che altro.
Sì, anche perché da quello che raccontate, no? Cioè, in pronto soccorso è difficile poi garantire invece un percorso continuativo, seguire una persona in un'evoluzione delle cure o insomma di quello di cui può avere bisogno.
Sì, è una cura puntuale, cioè inizia e finisce in pronto soccorso o avanza nel ricovero quando serve, però alla fine quello che vediamo tanto è la difficoltà del territorio, direi più che altro per mancanza di servizio che per altro, cioè mancano medici, i medici di base hanno tantissimi assistiti, quindi non riescono a star dietro ai malati. Anche chi giovane si lancia con nuove capacità trova spesso ostacolo alla formazione. Mancano poi gli specialisti sul territorio, quindi alla fine chi ha la cronicità riacutizzata finisce per cercare aiuto in pronto soccorso e non in quello che dovrebbe essere poi un servizio che non c'è più. C'era forse nelle idee anni fa, e negli anni però con tagli dei finanziamenti eccetera si è andato perdendosi, direi.
Ah, sì.
Non so se volete, per finire su una nota un po' più positiva, speranzosa, raccontarci un po', appunto, forse io mi sono dimenticata di dirlo in apertura di questo approfondimento, però insomma voi siete compagni impegnati in questo progetto della microclinica al Gabrio, non so se volete raccontarci un po' di quello che riuscite a fare dentro questo contenitore, di impressioni che state raccogliendo.
Vai Fede.
Vado io.
Vai.
Noi abbiamo la clinica dentro il Gabrio, l'ispirazione zapatista. Lavoriamo lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30, accesso libero.
Martedì.
E cos'altro si può dire? Facciamo visite, abbiamo un ecografo bellissimo, facciamo i tamponi, abbiamo un servizio psicologico con i colleghi e le colleghe psicologi. E gioco potremmo aggiungere.
Mi fate pagare 100 euro a visita?
Esatto. No, diciamo, vabbè, ora negli ultimi tempi la questione, cioè, diciamo, l'appoggio alle persone che possono venire e fare tamponi è stato, secondo me, abbastanza importante, cioè c'è un bel mischione di persone che vengono con varie storie diverse, anche interessante, no? Perché poi si apre lì il dibattito su chi si viene a fare il tampone per un green pass, per non avere un green pass, e quanto le persone anche che inizialmente, cioè, hanno tutta un'idea sul green pass, poi arrivano a chiedere un tampone alla microclinica. Insomma, è
certo,
molto,
immagino anche un'occasione di confronto con un'occasione di confronto per voi che avete un vissuto molto specifico dentro la pandemia, che è quello interno agli ospedali, oltre chiaramente al vostro vissuto personale, però che non può rimuovere quello che avete vissuto dentro gli ospedali, ma anche un incontro, penso, particolare per delle persone che altrimenti al momento non hanno molte alternative se non andare in farmacia, dove comunque la situazione, esatto, insomma, è quella che si vede, cioè, per strada, assolutamente assurda, code fatte fuori dalle farmacie, sì, con dei costi assolutamente, cioè, significativi, se poi una persona deve appunto ottenere il Green Pass per andare a lavorare, quindi parliamo di magari tamponi fatti ogni 48 ore, cioè.
Sì, al di là forse della questione tampone per Green Pass, dove adesso ci sono altre possibilità, vaccino eccetera, pensiamo a prima, quando si doveva fare il tampone per uscire, fare qualsiasi cosa, e il tampone costava 25, 30, 40 euro. È stata una cosa assolutamente, soprattutto in Piemonte, gestita in una maniera totalmente arbitraria. In altre regioni si sono attivati i tamponi gratuiti, penso in Sicilia, se non ricordo male, e via così. Qui invece siamo riusciti a offrire tamponi gratuiti, fondamentali per vivere, di fatto, e niente.
Va bene, Giovanna, io so che tu alle tra due minuti devi andare,
vabbè.
Per l'appunto a lavorare.
Grazie mille.
Va bene, noi allora ti salutiamo, quindi chiudiamo la diretta telefonica e ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato. Secondo me è stata un'occasione molto interessante per approfondire un po' di cose di cui spesso si parla, ma che insomma vengono coperte un po' a spot e insomma non sempre dando voce alle persone che le vivono in prima persona.
Grazie.
Ti auguriamo una buona giornata. Ciao.
A voi tutti, ciao.
Federico qua si stava già togliendo le cuffie, prima esperienza ai microfoni, scappa sconvolto. Ci arrivano dei messaggi, tra l'altro adesso li leggiamo, di mio assistente alla regia. Qualcuno scrive che interessanti questi aggiornamenti, grandi raga. Beh, direi che questa prima esperienza ai microfoni, Federico, è andata molto bene.
Grazie Gio.
Sì, ringraziamo Giovanna, insomma, che adesso non è più in collegamento con noi. Prima era arrivato un altro messaggio, ma vabbè, insomma, l'ho intravisto. Comunque era una testimonianza di esperienza. Insomma, un'esperienza al pronto soccorso del CTO, che la persona paragona a un girone infernale. Quindi un altro tipo di metafora non militaresca, forse anche questa non proprio una che vi piace.
No, realistica, direi.
Esatto, è un girone infernale a quanto pare per tutte le persone che ci stanno dentro.
E il punto forse anche della protesta di tutto questo è anche che l'idea non è soltanto di pensare al personale e ai diritti del lavoratore, ma attraverso il diritto al lavoratore, al miglioramento del servizio, passa poi la salute del cittadino. Non ha più senso avere queste code di pazienti e il boarding, cioè il carico di pazienti che devono essere ricoverati di questo tipo. E tutto questo, tornando al discorso territorio, sì, è vero che migliorando il territorio si può cambiare, ma i colleghi stanno già lavorando duramente sul territorio. Il punto è anche: abbiamo tanti malati da mettere in ospedale, basta tagliare posti letto, cioè fateci ricoverare i malati che arrivano, che sì, poi restano in pronto 2 o 3 giorni a fare quei gironi di malati abbandonati a loro stessi in corridoio e così via.
Sì, immagini che poi appunto nei momenti di exploit dell'attenzione girano, perché fanno scalpore, prendono alla pancia. Comunque il rapporto con la sanità è qualcosa che volenti o nolenti interessa a chiunque a un certo punto della vita, quindi chiaramente sono temi su cui chiunque può immedesimarsi e averci avuto a che fare o pensare che prima o poi ci avrà a che fare. Io quello che veramente trovavo più interessante, cioè una delle cose più interessanti di questa chiacchierata, era l'attenzione che voi mettete nel dire, a partire dal nostro percorso di formazione fino alle condizioni di lavoro, tutto questo è un elemento strutturale che poi si traduce nell'attenzione che noi possiamo avere nel come facciamo cura, come curiamo le persone, quindi che concezione abbiamo del paziente, che concezione abbiamo della cura, quanto, no, anche questo discorso sul vivere o meno in modo più o meno individualizzato tutti i conflitti che ci sono dentro la sanità, mi sembrava molto importante, perché comunque io credo è dentro un orizzonte collettivo che poi riuscite a innescare anche delle trasformazioni in come fate le cose, insomma, nelle istituzioni in cui operate.
Sì, E appunto questo voleva essere anche un po' fare rete tra colleghi, e si parlava di territorio e di ricoveri, alla fine siamo un po' tutti nella stessa barca. La questione è che il pronto soccorso vede per primo la difficoltà, è un po' sempre, tornando da analogie militari, la vedetta un po' e vede prima quello che sta arrivando. Adesso stiamo vedendo la difficoltà del sistema sanitario, del servizio sanitario, che sapevamo essere già in divenire e si è manifestata con tutto il suo carico nella pandemia e nel dopo.
Assolutamente. Ci è arrivato un altro messaggino che ci chiede: come si chiama la clinica del Gabrio?
Microclinica Fatì.
Perfetto, c'è una storia dietro questo nome?
Sì, è legata a una persona, un ragazzo morto al GPR anni fa. La clinica attiva da anni. Io in realtà sono entrato da relativamente poco, un paio d'anni, quindi se volete parlarne ne riparliamo ancora. Hanno già parlato dei compagni e delle compagne della microclinica. E veniteci a trovare al Gabrio.
Assolutamente, sarà fatto. Insomma, per me è stato un grande piacere, insomma, poter fare questo approfondimento. Sono tematiche di attualità di questi periodo, però in realtà anche di temi su cui un po' tutti ci spacchiamo la testa da 2 anni a questa parte, qualcuno anche forse da più di 2 anni. Quindi niente, io intanto ti ringrazio. Mi fa un po' strano salutarti perché comunque sei qua a fianco, quindi non so come
ci
sei.
È stato tutto molto strano.
Sì, ma questa mattinata è particolare.